Le 8.34, lunedì 2 settembre 2019. Buongiorno, bentrovati contro Radio Estate, ancora in versione estiva. Torniamo a parlare di una questione, come dire, che rischia di essere messa in ombra in un momento in cui si discute della formazione del nuovo governo, ma le questioni drammatiche che abbiamo raccontato in questi ultimi mesi persistono. Mi riferisco ad esempio alla Mare Ionio: sono sbarcate 3 persone gravi dalla nave, questo è il nuovo modus, le persone sbarcano solo se sono in pericolo di vita, molto gravi, molto malate, per cui rimangono lì davanti a Lampedusa in attesa di peggiorare. Una donna ad esempio è stata costretta a lasciare la nave in barella, l'Alan Kurdi sembra vada invece verso Malta. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato anche dell'odissea della Ocean Viking. Io saluto e ringrazio Alessandro Porro, soccorritore volontario della Ocean Viking. Buongiorno Alessandro, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
La Ocean è figlia di un'esperienza precedente, se non sbaglio.
Sì, Ocean Viking è la seconda nave di Medici Senza Frontiere e SOS Mediterranee. In precedenza avevamo l'Aquarius che siamo stati costretti a smantellare alla fine dell'anno scorso per varie questioni, il ritiro della bandiera, un'inchiesta giudiziaria che poi non ha portato nulla, e quando l'abbiamo smantellata abbiamo fatto una promessa, cioè che saremmo tornati in mare presto. Ci abbiamo messo 8 mesi e all'inizio di agosto siamo partiti con la prima missione di Ocean Viking, una nave leggermente più grande, più veloce, più attrezzata dell'Aquarius, che di fatto è un ospedale del mare.
Un ospedale del mare. Voi che cosa avete vissuto in queste settimane? Tu sei rientrato da un paio di giorni, se non sbaglio, però ve la siete vista brutta.
Esatto, sono rientrato da un paio di giorni. Noi siamo partiti da Marsiglia il 4 di agosto, quindi praticamente un mese fa. Siamo arrivati nella zona di ricerca e soccorso al largo della Libia dopo 4 giorni, e in 4 giorni abbiamo fatto 4 interventi, 4 gommoni che sono stati identificati unicamente con binocoli e radar, quindi con le nostre capacità di ricerca. Abbiamo salvato in tutto 356 persone, per le quali però non c'è stato un porto di sbarco per ben 14 giorni. Cioè siamo rimasti con tutto questo carico umano e un quarto era costituito da minori, ragazzini di 13, 14, 15, 16 anni che viaggiano da soli, che sono rimasti in prigione o torturati o venduti come schiavi, ma questa è la realtà, sembra assurdo, sembra impossibile da capire in Europa, però questo è quello che succede in Libia, non tanto distante dalle nostre coste. E comunque 356 persone rimaste bloccate per 14 giorni sul ponte di una nave, un ponte affollato con persone che dovevano dormire praticamente accalcate le une sull'altre, senza ricevere una risposta, un'indicazione da parte dell'Europa. Inizialmente Malta ci aveva detto no, non potete sbarcare, l'Italia ci ha risposto mandandoci il decreto sicurezza bis, e la Libia ci ha invitato ad andare a Tripoli, ma è un luogo non sicuro secondo le leggi internazionali.
Lo sanno anche i bambini, diciamo così, non è niente di nuovo, niente di misterioso. Avete avuto meno riflettori puntati addosso rispetto a quanto invece accadeva davanti Lampedusa? Questo risponde, come dire, ai meccanismi strani dell'uso strumentale che viene fatto delle vostre vicende. Il fatto che abbiate salvato più di 300 persone, come dire, è una cosa pacifica, nessuno ne ha parlato come di una cosa strepitosa, straordinaria, importante, no?
Beh, abbiamo avuto un interessante rapporto con i media nei giorni scorsi,
cioè,
perché per fortuna, nonostante le condizioni complicate sulla nave, non avevamo dei casi medici che avessero bisogno di un'evacuazione immediata. Non avevamo donne incinte, non avevamo persone in rischio immediato di vita. E quindi questa cosa, paradossalmente, ha fatto sì che il nostro caso fosse gestito come la normalità. Ma questa non può in nessun modo essere la normalità. Io mi ricordo, mi basta chiudere gli occhi per vedere ancora le scene di notte sul ponte, questi corpi ammassati, incastrati fra di loro, e mi chiedo, ma questa è la possibilità che l'Europa dà a chi sfugge dalla tortura? Perché in fondo le persone che abbiamo soccorso avevano due scelte: o rimanere in Libia in un posto pericoloso o rischiare la loro vita attraversando il mare. E rischiando la loro vita hanno trovato una nave che non potrà mai dare un livello di comfort adeguato e di comfort, forse una parola esagerata, ma proprio sì, di umanità. E questo è quello che è la nuova normalità nel Mediterraneo, la nuova normalità dell'Europa.
Alessandro, 4 salvataggi in 4 giorni sono tanti. Com'è andata da questo punto di vista?
Com'è andata? Noi siamo attrezzati per fare ricerca e soccorso, quindi abbiamo un drone, abbiamo dei radar con delle capacità diverse e facciamo dei turni di guardia con il binocolo. Ci è capitato in 2 casi di riuscire a seguire con i radar delle tracce di aeroplani militari europei che non hanno però mai comunicato con noi sul canale radio d'emergenza e seguendo le loro tracce, poiché erano abbastanza vicino, ci siamo resi conto che avevano dei percorsi di volo che suggerivano la presenza di qualcosa. Siamo arrivati a vedere, la nostra nave è abbastanza veloce e abbiamo trovato in alcuni casi proprio dei gommoni che erano in acqua già da più di 2 giorni.
Quindi anche panico, diciamo, tra i soccorsi, diciamo, immagino.
Beh, in un caso, soprattutto nell'ultimo, il gommone era veramente sovraccarico. Quando siamo arrivati in mare con i nostri gommoni veloci, una parte del gommone è esplosa come un palloncino e abbiamo avuto una ventina di persone in acqua. Per fortuna parte di loro avevano già ricevuto un giubbino di salvataggio e quindi non ci sono state vittime. Però siamo stati noi e loro veramente fortunati.
Naturalmente si continua a parlare di barconi e di scafisti quando sappiamo che ormai da molto tempo vengono usati questi gommoncini leggeri cinesi di fabbricazione cinese, costano una 50 di euro, che si bucano molto facilmente, e gli scafisti praticamente non ci sono più, vengono presi dai ragazzini, messi al timone, guida, vai a diritto a tutta velocità finché non trovi qualcuno, non trovi la morte. Voi sperate in un cambiamento naturalmente di questa situazione, sia a livello italiano sia a livello europeo, presumo?
Noi è da quando esistiamo, da 3 anni, che chiediamo che ci sia un sistema di ricerca e soccorso europeo, che non siano delle associazioni private come la nostra, ma che siano gli stati europei che si occupino di fare quello che serve in mare, cioè di avere un sistema di emergenza funzionante. Ormai non c'è più coordinamento, ormai le navi mercantili, ma anche le navi delle ONG che sono in mezzo al mare, si trovano in un far west in cui, anche chiamando i centri di coordinamento italiani o libici, non c'è risposta. E questo è come se un privato cittadino chiamasse il 118 nella sua città e dall'altra parte non gli arriva risposta. Quindi noi chiediamo proprio che le leggi del mare che ci sono e che esistono, che sono sovranazionali, vengano rispettate. Tutto qua, il rispetto della legge.
Alessandro Faro, un'ultima battuta. Che notizie avete voi? Prima dicevo poche cose su Mare Ionio e Alan Kurdi. Voi che notizie avete?
Abbiamo le notizie che arrivano dai media. E non possiamo che dare personalmente la nostra solidarietà a amici, colleghi che sappiamo essere in mare ed essere in una situazione che non è per niente allegra.
Grazie Alessandro Porro, buona giornata.
Grazie a voi.